Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, vi do il benvenuto nel nostro primo programma della settimana. Lunedì scorso, se vi ricordate, abbiamo iniziato lo studio dell'Epistola agli Ebrei. Chi sia l'autore umano dell'Epistola è sempre stato un argomento controverso. Non c'è unanimità di pensiero né accordo sulla sua identità. Tuttavia, la cosa importante non è l'autore umano, ma il fatto che l'Epistola agli Ebrei è parte della parola ispirata. La data dello scritto è particolarmente importante nel caso dell'Epistola agli Ebrei, a causa dei dubbi esistenti sulla sua paternità. Molti studiosi sono dell'avviso che sia stata scritta dopo il 70 d.C., alcuni indicano le date dell'85 d.C. e del 96, ed altri si spingono addirittura fino al 90 d.C. Tuttavia, leggendo questa epistola, si può facilmente giungere alla conclusione che Gerusalemme era ancora in piedi nel tempo in cui è stata scritta. Questo significa che deve essere stata scritta prima del 70 d.C., data in cui l'imperatore romano Tito prese Gerusalemme e distrusse il Tempio, e che Paolo in quel tempo era già andato con il Signore. È stato detto che la lettera ai Romani rivela la necessità della fede cristiana e che invece la lettera agli Ebrei rivela la superiorità della fede cristiana. Questo pensiero, esaminando il testo, è espresso dall'uso del termine comparativo migliore, che ricorre 13 volte. L'Epistola agli Ebrei ci dice che la legge era buona, ma che la grazia, sotto Cristo, è migliore, come pure la gloria che deve venire. L'Epistola agli Ebrei presenta ciò che è migliore. Il termine perfetto ricorre ben 15 volte. È un'epistola che ci lancia una sfida. Due versetti in particolare ci indicano questa via migliore. Al capitolo 3, versetto 1, leggiamo: «Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo, il sommo sacerdote della fede che professiamo», ed ancora al capitolo 12, versetto 3, «considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo». Questo è esattamente ciò che facciamo studiando l'Epistola agli Ebrei. Consideriamo Lui, il Signore Gesù Cristo. È questa la cosa più importante che ogni cristiano possa fare. Nei primi due capitoli dell'Epistola agli Ebrei abbiamo visto come Cristo sia superiore ai profeti e agli angeli. Ora vedremo come Egli sia superiore a Mosè. Leggiamo il primo versetto. «Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo, il sommo sacerdote della fede che professiamo». Il capitolo 3 inizia con il termine «perciò», che vuole essere una sorta di cerniera, un anello di congiunzione tra ciò che l'autore ha già detto e ciò che dirà. Poi egli si rivolge ai destinatari della lettera chiamandoli «fratelli santi». Il termine «fratelli» presuppone che anche l'autore fosse ebreo, mentre che erano santi non a causa di ciò che facevano, ma come indica il termine santi, che significa separati, che erano separati per Dio, che appartenevano a Lui. Questi ebrei, come credenti, erano partecipi della celeste vocazione. La nazione di Israele aveva una vocazione terrena. Tutte le promesse dell'Antico Testamento date a Israele avevano a che fare con questa terra. Dio, infatti, aveva promesso loro pioggia dal cielo, al momento opportuno, aveva promesso loro un suolo fertile, raccolti abbondanti. Queste sono benedizioni materiali, anche se non erano disgiunte da benedizioni spirituali. Come discendenti della stirpe di Abramo, i credenti ebrei avevano avuto in precedenza una chiamata terrena, ma ora appartenevano alla generazione di coloro che in Israele si erano volti a Cristo. In passato essi offrivano sacrifici animali secondo la legge mosaica, ma ora tutto ciò era stato superato, perché la legge era stata adempiuta da Cristo e non vi era più bisogno di offrire sacrifici per il peccato. La vocazione terrena non era scomparsa, ma era stata trasformata in vocazione celeste. Essi erano diventati partecipi della vocazione celeste. Quando un ebreo si converte, egli non cessa di essere un ebreo. Egli può essere ebreo e al tempo stesso cristiano. Se siamo italiani, inglesi o francesi, lo rimaniamo anche quando diventiamo figli di Dio. Nessuno ci chiede di rinunciare alla nostra nazionalità e un giudeo rimane un giudeo, anche dopo essere venuto a Cristo. Come appartenente alla stirpe di Abramo, egli ha già ricevuto una parte della rivelazione di Dio che potrà essere completa in Cristo ed è ora partecipe della celeste vocazione. L'autore dell'Epistola invita questi credenti a considerare Gesù, l'Apostolo, è il sommo sacerdote della fede che professano. La parola greca, tradotta con il nostro termine considerare, trasmette l'idea di prestare un'attenzione fedele, dedicare del tempo, percepire completamente con la mente. È un termine che rende bene il tipo di atteggiamento con il quale dobbiamo avvicinarci a Gesù. Significa che dobbiamo pensare seriamente a Lui, con attenzione e riverenza. Gesù viene definito l'Apostolo. Che cosa intende lo scrittore? Il Signore Gesù era un Apostolo, se consideriamo il significato primo del termine, che vuol dire uno che è mandato. Gesù è stato mandato da Dio su questa terra. Egli è un messaggero, è il messaggero di Dio, è la rivelazione di Dio. Viene da Dio come un apostolo, ma è anche sommo sacerdote. La funzione sacerdotale di Gesù sarà il soggetto del capitolo 5. Ricordiamo che l'apostolo, come il profeta, era inviato da Dio all'uomo con un messaggio. Egli parlava all'uomo per conto di Dio. Il sommo sacerdote invece andava dall'uomo a Dio, rappresentava l'uomo davanti a Dio. In Gesù queste due funzioni si contemperavano perfettamente. Ora Gesù è diventato il nostro sommo sacerdote. L'enfasi è posta nuovamente sulla sua umanità. Oggi, nel cielo, c'è un uomo nella gloria che ci rappresenta lassù. Egli è il nostro avvocato che ci difende, sta dalla nostra parte. Non sempre ci sentiamo capiti dagli altri, mai lo siamo completamente, fino in fondo anche dai nostri cari. Solo Gesù sa esattamente come ci sentiamo. Il Signore Gesù Cristo sa come ti senti oggi. Amica, amico, dobbiamo considerare questo, pensarci seriamente, prestarvi la nostra attenzione. Abbiamo un apostolo che è venuto da parte di Dio ed egli è il nostro sommo sacerdote che è tornato alla presenza di Dio ed è là per noi oggi. Questo è davvero un versetto meraviglioso, come puoi vedere. Nei versetti seguenti lo scrittore vuole dimostrare che Cristo è superiore a Mosè. Ricordiamo che la lettera indirizzata dei credenti ebrei, avendo dimostrato la superiorità di Cristo sui profeti, che parlavano da parte di Dio nell'Antico Testamento, e avendo dimostrato la sua superiorità sugli angeli, ora egli deve dimostrare che Gesù è superiore anche a Mosè. Mosè è molto importante per gli ebrei, perché per mezzo suo Dio ha dato la legge agli ebrei. Diversi anni fa un gruppo di rabbini ha tenuto un dibattito per discutere su chi fosse maggiore tra Abramo e Mosè. I convenuti decretarono unanimemente la superiorità di Mosè, confermando una convinzione radicata anche tra gli ebrei contemporanei. Questo ci può far capire perché l'autore reputi fondamentale dimostrare questa tesi. Leggiamo dal versetto 2 al versetto 4 di Ebrei capitolo 3. «Il quale è fedele a colui che lo ha costituito, come anche lo fu Mosè, in tutta la casa di Dio. Gesù, anzi, è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto chi costruisce una casa ha maggior onore della casa stessa. Certo, ogni cosa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio. È scritto che il Signore Gesù è fedele a colui che lo ha costituito. Egli ha adempiuto fedelmente al suo ministero in quanto è venuto su questa terra. Ha fatto conoscere Dio all'uomo ed è fedele nel rappresentarci davanti a Dio. Nella sua fedeltà, Gesù viene paragonato a Mosè, che fu fedele in tutta la casa di Dio. Egli fu chiamato da Dio a perorare la causa del popolo di Israele davanti a Faraone perché lo lasciasse andare libero, libero per poi guidare il popolo verso la terra promessa. E così egli fece. Mosè fu un servitore fedele al suo Signore. È vero che Mosè commise degli errori. La sua vita non fu perfetta perché anche lui era un uomo peccatore, bisognoso della misericordia e del perdono di Dio. Ma ciò che Dio ricorda è la sua fedeltà. La fedeltà è ciò per cui il Signore Gesù loderà i suoi. Nel Vangelo di Matteo leggiamo queste parole con cui il Signore accoglierà coloro che avranno riscosso la sua approvazione. Matteo 25, versetto 21, dice così: «Va bene, servo buono e fedele». Indipendentemente da chi siamo o dal tipo di lavoro che il Signore ci ha dato da fare, è importante che siamo fedeli. Il versetto 2 aveva rimarcato la fedeltà di Gesù e di Mosè nell'adempiere il loro servizio nella casa di Dio, ma al Signore Gesù è riconosciuta una gloria maggiore di quella di Mosè, perché egli è colui che ha edificato la casa, egli è il creatore, mentre Mosè è pur sempre una creatura. Ogni casa viene costruita da qualcuno. Una casa non può sorgere da sola. Per ognuna c'è un costruttore che ha costruito tutte le cose. È Dio. Il Signore Gesù è Dio ed egli è il creatore. Mosè è dunque in una condizione di subalternità rispetto a lui. Esaminiamo i versetti 5 e 6 di Ebrei capitolo 3. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato. Ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Cristo è superiore a Mosè, non soltanto per il fatto che lui è il creatore e Mosè è una creatura, ma anche perché Mosè era un servo di Dio, mentre Cristo è il figlio di Dio. Avevamo parlato della casa di Dio, dove sia Mosè che Gesù avevano esercitato il loro ministero. Ma qual è la casa di Dio? L'autore afferma che sono i credenti la casa di Dio, se avranno perseverato nella fede e conservata la speranza della salvezza e della gloria. Partendo dalla conclusione di questa asserzione, possiamo anche dimostrare che se noi siamo figli di Dio e se siamo partecipi della celeste vocazione, saremo fedeli e persevereremo. Questa è la prova che siamo della casa di Dio. L'apostolo Giovanni usa parole diverse per dimostrare la stessa cosa. Egli scrive nella sua prima lettera al capitolo 2, versetto 19: «Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi, ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri». Questo versetto può farci capire come Dio abbia permesso il proliferare delle sette per trarre fuori dalle chiese coloro che non sono veri credenti. Le sette vengono usate da Dio come un filtro. La prova che tu sei un figlio di Dio è il fatto che perseveri nella fede. Questo non fa di te un figlio di Dio, ma dimostra che sei un figlio di Dio. Se sei un credente, persevererai, non perché tu ne sia capace, ma perché egli è capace di compiere quest'opera in te. Continuiamo il nostro confronto tra Mosè e il Signore Gesù. Sia Mosè che il Signore Gesù hanno enunciato un sistema etico, e opinione diffusa anche tra coloro che non sono credenti, che i due sistemi siano di una portata straordinaria, anche se molto differenti tra loro. Mentre la legge che Dio trasmette per mezzo di Mosè aveva a che fare con la condotta, ossia il comportamento dell'uomo, quello che il Signore Gesù ha enunciato nel cosiddetto Sermone sul Monte aveva a che fare con il carattere, ossia quelle caratteristiche proprie di un individuo che lo distinguono dagli altri e lo fanno essere unico. Gli standard etici del sistema enunciato da Cristo, separato dalla grazia salvifica che abbiamo in Lui per mezzo della sua morte, della sua resurrezione, sono per noi irraggiungibili. Per l'uomo naturale, che non è stato rigenerato dallo Spirito Santo, è impossibile rispettare i comandamenti del Sermone sul Monte. Soltanto attraverso la redenzione in Cristo possiamo appena avvicinarci a questo modello. Quando Dio parlò a Mosè sul Monte Sinai, c'erano tuoni, lampi, scosse di terremoto che diffusero il terrore tra il popolo. Dio avvertì il popolo di stare lontano e di non lasciare che neppure il bestiame si avvicinasse al monte, perché quel luogo era santo, a motivo della presenza di Dio. Ma in questo periodo di grazia, Dio non ha parlato in questo modo. Egli ha parlato dalla cima di una collina chiamata Calvario. Su quella collina c'era una croce, e su quella croce c'era un uomo spezzato, contuso, morente. Qualcuno che non era più solo un uomo, ma era anche Dio, e con la sua morte sulla croce ha sparso su questo mondo la grazia di Dio. Possiamo veramente ringraziare Dio che Egli non salvi attraverso la legge, perché nessuno scamperebbe, ma lode sia Lui perché Egli ci ha fatto grazia in Cristo. Il messaggio della lettera agli Ebrei è che Gesù è superiore ai profeti, Egli è superiore agli angeli ed è superiore, abbiamo visto, a Mosè. Se cercassimo di fare del Sermone sul Monte la nostra religione, saremmo i più disperati fra gli uomini, perché nessuno riuscirà mai a mettere in pratica quella legge con le sue sole forze. Solo in Cristo, mediante la fede, possiamo avere la redenzione, quindi la salvezza. Dobbiamo considerare Lui, Cristo, considerare la sua persona, considerare la sua opera, l'opera della croce. Qualcuno ha detto in poesia: «Quando in furia è il temporale, quando la tempesta squarcia i cieli, quando i miei occhi sono annebbiati dalle lacrime, allora, anima mia, considera Lui. Quando i miei progetti giacciono in polvere, quando le mie speranze più care vanno in frantumi, quando i frivoli capricci sono passati, allora, anima mia, considera Lui. Quando sono separato dagli amici più cari, quando una profonda afflizione empie il mio cuore, quando il dolore tormenta le membra stanche, allora, anima mia, considera Lui. Quando seguo a fatica il sentiero, quando nuovi dolori giungono ogni giorno, quando la mia fede e la mia speranza sono oscurate, allora, anima mia, considera Lui. Nuvole o sole, oscurità o splendore, ombre della sera o luce del mattino, quando la mia coppa trabocca, allora, anima mia, considera Lui. E con questa poesia, con questi versi, voglio terminare qua, con questo entusiasmo che ci riempie il cuore pensando che Gesù è per noi, è alla destra del Padre, proprio a intercedere per noi. Bene, io mi fermo qua su queste riflessioni attorno alla lettera scritta per gli ebrei. Intanto ci sentiamo domani, al solito orario. Ciao.